sta per andare in onda All'ascolto della Bibbia, un programma della Voce della Speranza. Cari amici, benvenuti a questo nuovo numero del programma All'ascolto della Bibbia. Quest'oggi vi proponiamo un testo che si trova nel Vangelo secondo Giovanni, al capitolo 20. Leggeremo i versetti da 19 a 23. Dopo la lettura del testo, ascolteremo un commento a cura del pastore avventista Giuseppe Marrazzo. La sera di quello stesso giorno, il primo della settimana, i discepoli se ne stavano con le porte chiuse per paura dei capi ebrei. Gesù venne, si fermò in piedi in mezzo a loro e li salutò dicendo: «La pace sia con voi». Poi mostrò ai discepoli le mani e il fianco, ed essi si rallegrarono di vedere il Signore. Gesù disse di nuovo: «La pace sia con voi». Come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Poi soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. A chi perdonerete i peccati, saranno perdonati. A chi non li perdonerete, non saranno perdonati. Allora, un testo questo che, diciamo, richiama il tema della Pentecoste, dello Spirito Santo, anche se in effetti il momento della Pentecoste vero e proprio ancora non è arrivato, nel momento in cui Gesù si trova con i suoi discepoli a fare questo discorso.
Intanto qui si tratta ancora una volta di una apparizione di Gesù risorto ai suoi discepoli. Il testo dice che apparve di sera e che si trovava nel primo giorno della settimana. Questo testo, oltre all'apparizione di Gesù, presenta anche in realtà il concetto, secondo Giovanni, del mandato che Gesù ha dato alla Chiesa, cioè mentre Matteo lo riferisce in una maniera diversa, no? Nelle settimane scorse abbiamo parlato di quel brano dove dice andate, no? Annunciate, predicate, no? Portate l'Evangelo. Giovanni lo annuncia, sì, questo mandato, ma lo fa precedere da questo annuncio di pace, no? Perché Gesù si presenta e dice pace a voi, no? Perché Gesù è il principe della pace, Gesù è stato un messaggero di pace, no?
Anche qui si evidenzia il fatto che Gesù mostra ai discepoli le mani e il fianco, quindi il tema del dubbio che viene risolto da questa apparizione.
Diciamo, nel risorto non si ritrovano le stesse sembianze del Cristo che hanno conosciuto, del Cristo storico, no? Perché se no non c'era bisogno di mostrare le mani e il fianco, no? Manteneva le stesse sembianze.
Quindi c'è una sorta di ambiguità, Gesù è simile ma non è identico. E forse anche per noi, magari, che siamo posti a tanti anni di distanza, no? Da questo evento della resurrezione, ci sono tanti aspetti per la fede di un credente che lo aiutano a credere che Gesù è vivo e che è risorto, e altri invece che ci mettono in difficoltà, insomma, no? Situazioni che ci fanno sentire soli. Come se ne esce da questa perplessità?
Ma io, diciamo, ho l'impressione che anche in questo il Signore abbia un intento ben preciso, no? Cioè il Signore in realtà vuole aiutarci a cogliere negli altri, nei nostri simili, nei nostri fratelli, no? Questa dimensione del risorto, per cui Cristo non è più lo stesso, non è più il Cristo storico, perché il Cristo io lo posso rivedere tutte le volte che voglio, guardando l'umanità con questi occhi rinnovati dalla fede. E tanto è vero che Gesù stesso si identifica con le persone che sono soccorse, aiutate dai credenti, no? Quando dice: voi avete dato da mangiare a chi aveva fame, no? Avete vestito gli ignudi. Gesù dice tutte le volte che voi l'avete fatto ai miei fratelli come se l'aveste fatto a me. Quindi ecco, il Cristo non è riconoscibile, perché il Cristo ormai lo possiamo vedere intorno a noi.
Ti è semplice, perché in effetti quando ci si confronta con i problemi della gente, magari aggiungiamo anche i nostri di problemi, non è che sia tanto facile, ecco, avvertire questa dimensione di solidarietà così intensa come quella del credente con il Signore, insomma.
Questi brani del Cristo risorto vogliono proprio sottolineare questo aspetto che non ci viene naturale, che non è così semplice, che non è così immediato.
Infatti dice: come il Padre ha mandato me, così io mando voi. È più che un invito, è un comando, insomma.
È un mandato ben preciso, no? Quindi Gesù stesso si definisce l'inviato dal Padre. Però con quella stessa autorità con cui lui ha risposto all'appello, no, del Padre Celeste, con quella stessa autorità adesso manda tutti i credenti, invia, ma quindi siamo tutti missionari in realtà, no?
È scritto: poi soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. A chi perdonerete i peccati saranno perdonati, a chi non li perdonerete non saranno perdonati. Allora, qui abbiamo due elementi molto importanti che potrebbero essere analizzati anche singolarmente, e cioè questo Spirito Santo che Gesù offre ai discepoli, è scritto soffiò su di loro. E d'altra parte, immediatamente dopo, c'è questa autorevolezza che Gesù offre ai discepoli del perdono o del non perdono dei peccati. Ecco, sono due cose staccate o vanno viste insieme?
Sono interdipendenti, sono strettamente collegate, legate anche al mandato stesso che Gesù ha appena dato ai suoi discepoli. Gesù sembra anche rendersi conto che questo mandato è impossibile assolverlo senza ricevere una potenza, un soffio che viene direttamente dall'alto, il soffio della vita, tra l'altro, il soffio della verità, no? Perché lo Spirito Santo è lo spirito della vita, lo spirito della verità, che si pone così a disposizione per tutti i credenti, no? Tutti i credenti sono invitati a riceverlo, ad accoglierlo.
E anche a perdonare i peccati o a non perdonarli, a usare questo potere che Gesù ha offerto, perché normalmente quando leggiamo un testo come questo ci viene subito in mente una casta sacerdotale sostanzialmente che attraverso il sacramento offre il perdono, oppure in teoria no, insomma.
Io non credo che qui si faccia riferimento ad una casta di persone, perché questo mandato non è stato offerto ad una categoria soltanto di persone, ma è stato donato a tutti i credenti. Tutti i credenti hanno ricevuto questo mandato. Tutti i credenti sono chiamati ad annunciare un messaggio, che è il messaggio della riconciliazione dell'uomo con Dio, un messaggio di pace. Ed è un messaggio che porta in sé un elemento luminoso, ma anche un elemento tenebroso.
Cioè?
Un elemento luminoso nel momento in cui questo messaggio viene accolto, momento tenebroso quando questo messaggio viene rifiutato.
Quindi quando viene accolto i peccati sono perdonati, e quando non viene accolto di fatto è come se i peccati appunto non fossero perdonati.
Solo che questo non viene più fatto attraverso l'annuncio o la vita, no, di Cristo, ma viene fatto questa volta attraverso quei credenti che Cristo ha mandato. E quindi in realtà diventano simili anche al mandato che aveva Gesù.
Infatti Gesù dice: come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Ecco ma questi voi sono gli apostoli. Non possiamo, come dicono alcuni, pensare che questo mandato viene dato proprio agli apostoli e ai successori degli apostoli attraverso una linea dell'episcopato sostanzialmente.
Ma diciamo il mandato viene dato alla Chiesa che in quel momento è riunita intorno al Signore. Intorno al Signore in quel momento c'erano gli apostoli e quella era la sua Chiesa. A quella Chiesa il Signore dà il mandato. Diciamo, l'idea di una successione apostolica tramandata per imposizione delle mani da vescovo a vescovo è un'idea estranea alla scrittura, non è presente. Non si può trasmettere un potere autorevole, si trasmette semplicemente una verità, un messaggio, no? Quindi la vera successione apostolica è tanto più reale quanto più è legata all'insegnamento di Cristo. Quindi
possiamo dire allora che in qualche modo noi riconosciamo la successione apostolica, nel senso che ci appropriamo del messaggio apostolico più che non di una sorta di grazia trasmessa in maniera carismatica proprio, no?
Certo. Diceva Martin Lutero che in realtà, diciamo, per essere veramente il successore degli apostoli bisogna seguire quel che era l'insegnamento apostolico.
Ecco, per i nostri tempi, credi che questa vicenda abbia un insegnamento, un significato anche per la Chiesa oggi? Oppure è un ricordo, per quanto importante, ma che comunque si colloca all'inizio della Chiesa e non ha molto a che fare con il mandato che noi abbiamo oggi come cristiani?
Secondo l'insegnamento della Scrittura, in modo particolare anche dei Vangeli, lo Spirito Santo in realtà è il vero vicario di Cristo qui sulla terra, no? La persona della divinità che ha il compito di ricordare, per esempio, tutte le vicende di Gesù. E lo Spirito Santo, secondo me, è veramente attivo ancora oggi per bussare alla nostra coscienza, per aiutarci a capire, no, le nostre responsabilità. Lo Spirito Santo apre i nostri occhi, ci permette di capire bene chi siamo, ci aiuta ad avere la forza di poter assolvere il mandato che il Signore ci ha dato. E praticamente noi non possiamo fare a meno dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è per noi un ausilio di grandissima importanza. Non
quindi
riusciremo mai a portare a termine il mandato.
Quindi dove c'è lo Spirito Santo, lì c'è la Chiesa. Dove non c'è lo Spirito, non c'è Chiesa.
Ma diciamo che la Chiesa c'è laddove ci sono degli uomini che si arrendono all'amore di Cristo e che permettono allo Spirito Santo di operare nella loro vita per formarsi, costruirsi un carattere in vista appunto dell'eternità.
Ecco, interessante che comunque questo Spirito Santo è fortemente legato al mandato, cioè è una relazione che si instaura con i discepoli, con gli apostoli, poi con tutti i cristiani, ma finalizzata quest'idea del servizio, insomma, non è fine a se stessa.
No, non c'è questa visione, diciamo, un po' mistica, no? Dello spirito intesa come una sorta di canale privilegiato per arricchire, no, la propria esperienza intima, intimistica, personale, no? Quasi come se tutto il mondo crolla, però io riesco ad avere questa mia torre particolare dove ricevo la luce che mi permette di andare avanti. Ma non è questo il senso. Il senso mi sembra molto legato invece alla missione della Chiesa, che è una missione, se vogliamo, scomoda, perché si tratta di andare ad accendere le speranze laddove purtroppo le speranze sono a volte crollate a terra, e quindi riuscire a sperare contro ogni speranza,
oppure a spegnere certe speranze mal riposte,
anche questo
può essere, no? Difficile.
E qualche volta invece occorre dare una parola veramente autorevole. In questo caso Gesù dice: perdonerete i peccati. E allora occorre una parola autorevole. Dice: guarda, i tuoi peccati sono stati perdonati, basta.
Da chi?
Dal Signore. Non
dal
c'è
Signore.
Nessun altro al mondo che può perdonare i peccati, può rimettere i peccati, no?
Ecco, l'idea invece: a chi non li perdonerete non saranno perdonati. Abbiamo detto che questo è la conseguenza del rifiuto da parte di chi ode la parola del Signore, no? E quindi in qualche maniera si pone al di fuori della grazia di Dio che viene testimoniata dalla Chiesa, dai credenti. Ecco, ma ecco, qualche teologo è arrivato a dire che alla fine il perdono sarà accordato a tutti, compreso il diavolo. Cosa ne pensi? Non c'è questo aspetto che è un po' imbarazzante, no? Da una parte la salvezza e dall'altra i perduti.
Certo, è imbarazzante, vorrei tanto che non ci fosse, no? Purtroppo c'è questo elemento, è un elemento che accompagna in realtà tutta la parola di Dio. Lo stesso messaggio può avere un odore di vita, dice l'apostolo Paolo, ma può avere anche un odore di morte. Cristo stesso può essere la pietra su cui costruire la nostra esperienza, ma la pietra anche su cui inciampiamo
d'inciampo,
e quindi caviamo,
sì.
No? Questa duplicità del messaggio è tristemente presente, no? Anche se volessi far finta di non vederla, ma è tristemente presente dalla Genesi all'Apocalisse in tutta la scrittura. Allora, siccome Gesù ha avuto il coraggio di dire alla sua generazione che certi peccati restavano, rimanevano tali, cioè non ha camuffato, non ha bleffato, non ha fatto finta che diciamo un potente veleno in realtà è uno sciroppo alla menta, no? Ma ha detto chiaramente quali erano i problemi e sempre nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 9, parlando appunto dell'esperienza del cieco nato, dice agli uomini che gli ponevano la domanda: se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome voi dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. E dice che il peccato resta. Come fa a dire Gesù il peccato resta? Allora non c'è il perdono, non esiste. Il peccato resta nel momento in cui c'è un'arroganza talmente forte, talmente grande da neutralizzare l'intervento della grazia. Quindi resta il peccato.
Quindi possiamo dire che Dio potenzialmente vorrebbe perdonare tutti, ma ci sono alcuni uomini che si pongono proprio completamente al di fuori di questa grazia.
Ma c'è qualcosa di più, nel senso che in realtà l'uomo con le sue libere scelte ha il potere di limitare la onnipotenza di Dio e ha il potere di dire a Dio fatti i fatti tuoi, ecco, di non venire a disturbare la mia vita. E il Dio potente del creatore dell'universo accetta di essere così limitato dalla sua creatura. Perché? Perché il Signore ha creato degli esseri liberi, non ha creato dei robot.
Ecco, forse un'ultima precisazione che potrà apparire scontata a molti, ma forse non lo è. Potremmo correre il rischio di dividere facilmente il mondo fra salvati e perduti sulla base dell'appartenenza delle persone a una chiesa oppure a una fede?
Ma io non credo che noi abbiamo intanto il dovere di portare una parola di riconciliazione laddove ci sono per esempio dei falsi sensi di colpa, no? Quindi una parola a volte di conforto, di un perdono ricevuto, o di ricordare che il perdono che si riceve da Dio è un perdono totale, è sicuramente un grande momento. Però non banalizzerei chi appartiene e chi no, chi è dentro e chi fuori, noi, gli altri, cioè questi sono, diciamo, schematismi un po' troppo puerili, forse anche umani, no? Mi chiedo però, ma la nostra testimonianza è preceduta da questo soffio dello spirito, no? Perché là dove soffia lo spirito noi non sappiamo né dove va né dove viene lo spirito. È lo spirito che in realtà ha il ruolo determinante, non siamo noi, cioè i protagonisti non siamo noi, noi siamo solo gli agenti, gli strumenti, ma lo siamo per davvero? Oppure ci fingiamo di esserlo, oppure scambiamo per semplice pubblicità quello che invece è l'annuncio del messaggio? Qui non stiamo facendo propaganda.
Eh sì, perché la tentazione anche per le chiese è la visibilità che viene scambiata a volte per evangelizzazione.
Quella è un'altra cosa.
Un conto è andare in TV e un conto certo. È testimoniare la parola del Signore, cosa non
ben diversa.
Ben diversa e non semplice.
Allora,
diciamo,
per esempio, questa parola dell'Apostolo Paolo dove dice: la mia parola e la mia predicazione non consistettero, questo lo spiega ai Corinti, no? Quando si rivolge a loro, non consistettero in discorsi di persuasione o di sapienza umana, ma in dimostrazione di spirito, di potenza, affinché la vostra fede fosse fondata non sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. E a questo chi può resistere?
Bene, cari amici, anche per quest'oggi il tempo a nostra disposizione sta per terminare. Vi ringraziamo per l'ascolto e, come di consueto, vi ricordiamo che avete la possibilità di approfondire questi e altri argomenti chiedendoci il corso biblico per corrispondenza che offriamo gratuitamente a tutti gli ascoltatori che lo desiderano. Quindi, per richiedere questo corso biblico per corrispondenza, che aiuta a comprendere meglio i temi fondamentali della fede cristiana, telefonateci o scriveteci a questa emittente. Per il momento è tutto, quindi vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento al prossimo numero di questa serie. A risentirci. Abbiamo trasmesso All'ascolto della Bibbia, una trasmissione a cura di Radio Voce della Speranza.